Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je
Buonasera, ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà. Questa è una nuova puntata di Overbooking, sempre in compagnia di Alvise, sempre presentando un nuovo libro che questa sera è Volevo essere moccia, scritto da Alberto Bracci Testasecca. I doverosi ringraziamenti a chi coautora gentilmente con me questo programma, ossia Matteo Polo, e che si occupa anche del nostro blog, di cui potrò dirvi più diffusamente in seguito. Un grazie a Lele, senza il quale qualsiasi cosa qui in radio, qualsiasi cosa di tecnologicamente parlando, non funzionerebbe, e Alice che ogni tanto ci degna di riproporsi in radio e quando si degna quantomeno viene a leggere. Grazie Alice, e andiamo a parlare di questo Volevo essere moccia. Chi è l'autore? Innanzitutto l'autore Alberto Bracci Testasecca è romano d'origine e toscano d'adozione. Nasce nel 1954 e ha una carriera letteraria variegata, nel senso che parte con delle traduzioni di autori anche noti come Anna Politkovskaja ed altri, scrive per diverse riviste letterarie tra cui mi piace ricordare Limes, e adesso è al suo secondo romanzo. Il suo secondo romanzo è appunto questo Volevo essere moccia, che presentiamo questa sera. Vi anticipo già che nella seconda parte del programma saremo in collegamento telefonico diretto con Alberto, il quale ci parlerà dalla sua viva voce del libro. Allora, che cos'è Volevo essere moccia? Volevo essere moccia è un romanzo in cui ci sono quattro figure principali, ossia potrei dire quattro protagonisti, le cui vite, le cui storie sono molto diverse tra di loro, ma che sono accomunate da questo fil rouge, che è appunto moccia. Quindi abbiamo uno scrittore che si trova a dover interfacciarsi con il successo letterario appunto di moccia e cerca di copiarne quelli che sono i tratti distintivi. Abbiamo una una malata che si risveglia dopo anni di coma e il primo romanzo che incontra nella sua strada, lei era una accanita lettrice prima di finire in coma, è appunto un libro di Moccia e così via. Quindi questi personaggi così diversi tra loro sono accomunati in un certo senso dal fenomeno Moccia. Allora, come di consueto nel programma, andiamo a leggerci attraverso la voce sensuale di Alice l'incipit di Volevo essere Moccia.
I molonghi, mormorò Marilù Dragoni svegliandosi. No, i molonghi no. La testa le ronzava. Ancora con gli occhi chiusi, sebbene sapesse di essere uscita dal sonno, si toccò il corpo. Era tutta intera, buon segno, e sdraiata su un letto che sembrava una nuvola. Come cavolo c'era arrivata? Timidamente sollevò le palpebre. La penombra in cui era immersa non era la penombra di camera sua. Quando gli occhi si abituarono, capì che si trovava in ospedale. Sulla sua destra c'erano dei macchinari con lucette rosse e verdi. Un groviglio di fili, tenuti insieme da una fascetta, le collegava cranio e polso alle macchine. Sospesa sopra la sua testa c'era una bottiglia appesa a un trespolo, e dalla bottiglia partiva un tubicino che andava a infilarsi nel suo braccio. Sulla parete di fronte, in alto, era attaccato un crocifisso. Sotto il crocifisso c'era una porta con un largo oblò ovoidale e oltre l'oblò una luce giallina. Le lenzuola erano ruvide, sembravano inamidate. Marilù richiuse gli occhi. Il suo primo pensiero fu la roba. Anzi, fu cazzo, la roba.
E questo era l'incipit di Volevo essere Moccia. Marilù Dragoni è probabilmente il personaggio principale del libro. Appunto, è lei che finisce in coma dopo un incidente stradale e si risveglia anni dopo, diciamo una gioventù quantomeno turbolenta, e si risveglia 12 anni dopo e incontra Moccia come una delle novità nel suo salto temporale. Tra l'altro c'è una parte molto bella del libro che mi piace ricordare, in cui un estetista spiega a Marilù che cosa è cambiato nel tempo e come cambiamenti, diciamo, epocali nei 12 anni in cui Marilù è mancata questa esistenza terrena, viene citato il Grande Fratello, appunto Moccia, e poi c'è una simpatica vignetta, diciamo, su Berlusconi, perché Marilù lo ricorda come un famoso industriale e invece l'estetista lo ricorda come un famoso politico. Prima di andare a parlare un po' più diffusamente del contenuto di Volevo essere Moccia, andiamo con un primo intermezzo musicale. Questi sono i Pfaff.
To get to the lamppost before the car, clicking light switches off and then on again, touching my left knee to humor the right, racing rain, brushing walls, washing hands.
Overbooking, questi erano i PSAP sugli 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Alvise per il commento e la lettura di Volevo essere moccia, scritto da Alberto Bracci, testa secca. Come avete avuto forse modo di capire, il libro è un libro assolutamente godibile, scritto con una scrittura molto fresca, molto, se si può dire, e è una cosa che vorrò approfondire poi durante nel corso dell'intervista telefonica, scritto anche con un linguaggio volutamente forse giovane e un po' che si pone in contrapposizione, che un po' scherza, se vogliamo, con il linguaggio poi usato da Moccia nel suo Tre metri sopra il cielo, piuttosto che in Scusami se ti chiamo amore o in altri romanzi in cui appunto Moccia si scusa. Bene, e come dicevo, ci sono questi quattro personaggi principali, le loro vite sono marginalmente collegate, diciamo in un certo senso a coppie di due, perché da un lato abbiamo abbiamo una ragazza ed un ragazzo che sono stati, diciamo, una quasi coppia prima che appunto Marilou finisse in coma e poi invece Roberto intraprendesse una carriera più legata ai giochi di ruolo e quindi si alienasse un po' dalla vita per un certo tempo. E dall'altra parte abbiamo la storia di Luciano e la moglie, sono in sostanza una donna in carriera e il marito scrittore però che non riesce a ottenere il successo che lui pensa di meritare e che cerca di raggiungere in tutti i modi. Accanto a questi quattro personaggi principali, che tra l'altro sono collegati tra loro, perché mentre Marilou conosce Roberto fin dall'infanzia e appunto Luciano e la moglie sono appunto marito e moglie, capita all'interno del libro che Luciano conosca Marilou appunto perché Marilou leggerà il libro di Moccia e vorrà andare nel blog tenuto appunto dai fan di Moccia e in quell'occasione lì conoscerà Luciano e poi si incontreranno. Come accanto a questi quattro personaggi principali ci sono una serie di altri personaggi che a me hanno colpito molto che fanno delle specie di cameo all'interno del romanzo e sono dei siparietti assolutamente simpatici. Ricordo con piacere una parte in cui si parla di alcune scappatelle di Luciano. Luciano è un marito insoddisfatto, in sostanza non è molto felice del suo rapporto di coppia e lo vede come abbastanza opprimente. Quindi a intervalli quantomeno regolari, ad un certo punto addirittura dice è quasi 4 anni che non me ne vado da casa, a intervalli quinquennali, in sostanza Luciano se ne va di casa lasciando moglie e figli a se stessi e si dedica a delle scappatelle. Allora, Bracci Testa Secca ad un certo punto ci racconta di una scappatella di Luciano con una ragazza con i dread che ascolta solo reggae e che passa le giornate a fumare una serie di spinelli. È un cameo simpaticissimo, non dura molte pagine, però secondo me è un buon intermezzo in quello che è la trama principale della storia. Di più, un altro cameo interessante è, sempre per quanto riguarda la vita di Luciano, il momento in cui ci sarà una festa nell'appartamento appunto dei coniugi Kozak e verrà invitata un pagliaccio ad intrattenere i bambini durante la festa di compleanno, durante questa festa di compleanno. Il pagliaccio è una donna, la classica donna sull'orlo di una crisi di nervi, e ci sarà un battibecco e una discussione con Kozak che assolutamente vi consiglio di leggere. Bene, andrei, sempre con l'aiuto di Alice, a leggere un estratto che sia a me che a Matteo è piaciuto molto di appunto Volevo essere moccia.
Primavera romana. Primavera che dai platani scende lungo il fiume e si diffonde nell'aria insieme ai pollini. Talvolta invade il cuore degli innamorati, talvolta lo spezza. Beba vede Max venirle incontro dal muretto di giochi delfici. Lo riconosce dal Never Without You, bianco alla Totti. Guarda come si pavoneggia con i miei regali, pensa. Lui non l'ha vista. Viene avanti tranquillo, con il sorriso di chi è sicuro di averla fatta franca. E ce l'avrebbe fatta se non fosse stato per quella iena di chicchi. Pur di farmi del male, la stronza mi ha fatto un favore, pensa ancora Beba. Si chiede come sia potuta stare 6 mesi con quello lì. È pure laziale. Le finte telefonate, le false promesse, i fiori sul motorino. Si è fatta fregare come una ragazzina. Max si accorge di lei. Rallenta. Impallidisce. È goffo nel suo imbarazzo. Beba ha una reazione che non si aspetta. Una stretta al cuore. Dio, com'è tenero. Giunto a pagina 30 del suo romanzo in stile moccia, Luciano provò una forte nausea. Aprì la finestra. Si accese una sigaretta. Sospirò. Si stava cimentando in un'impresa non sua. Scrivere sdilinquite storie d'amore non era cosa da Luciano Kozak. Si capiva anche dall'onomatopea del nome. Kozak. 2 sillabe. Scattante. Col finale in levare. Era un nome che chiamava all'azione, al colpo secco della katana, non a un bagno nello sciroppo. Così come il nome Bataille suggeriva la battaglia dell'esperienza mistica senza Dio. Gogol, il gorgo esistenziale. Jack London, l'avventurioso vagabondare. La Fontaine, lo zampillare di principi limpidi. Machiavelli, la mano su chiavi e chiavistelli del potere. Flaubert, la fioritura linguistica. De Amicis, i buoni sentimenti a tutti i costi. Pascoli, la noia abissale della malinconia campestre. Fogazzaro, la foga del singhiozzo amaro. Salgari, i salmastri corsari dei sargassi. Ibsen, l'absurdo ed eco, il rimbalzo della razionalità. E moccia? Non a caso faceva venire in mente un moccio colaticcio, come lo sciroppo, giusto appunto.
E questo era un estratto, secondo noi, assolutamente divertente di Volevo essere moccia, appunto, di Alberto Bracci Testa Secca, che avremo ospite, anche se solo virtualmente, nel programma a breve, non prima di avervi ricordato i contatti per intervenire in trasmissione, e potete telefonare allo 0421 560993 o faxarci allo 0421 560994, altrimenti esiste la mail che è radio@radiosandona.it. E questo programma ha un blog che è bloverbooking.wordpress.com. In questo programma il fidato Matteo settimanalmente aggiorna il blog con quelle che sono le puntate precedenti e una breve introduzione ai libri di cui parliamo all'interno di Overbooking. È sempre possibile scaricare dal blog tutti i podcast della puntata attuale e delle puntate passate. Inoltre siamo anche presenti in Facebook con un gruppo che è Overbooking Radio Sandonà. Bene, dopo questo intermezzo, che però ci è utile per ricordarvi di partecipare, di intervenire attivamente in trasmissione, sarà anche possibile farlo chiedendo direttamente, facendo direttamente delle domande agli autori, passiamo al secondo pezzo di questa serata e andiamo a sentire Sondre Lerche.
It's the pounding in the heart whenever you are gone without any trace. It's the breaking of the waves that were about to really carry some place. It's a major minor detail. It's a solitary sequel to never knowing anything at all. It's the ticking of the clock when you wake up alone at 7 a.m. It's the thought of getting used to something so right and just throwing away. It's a major minor detail on a misty morning L train. And the fear of having to go back, you'll hear the piano sound and know some. It's the circus I bring on whenever I reach out to touch you, my dear. It's the laws of our attraction and the fact that it's all going somewhere. It's a major minor detail, like a race in that old ghost trail. So one day I can be with you. After everything is done and I'm about to be late, the sun here on my left and that piano on the right is my date. It's a major minor detail, it's a solitary sequel to never knowing anything at all.
E questo era sui 102.2 di Radio Sandonà, Sondre Lerche, che ci tiene compagnia nella lettura e nel commento di Volevo essere moccia, scritto da Alberto Bracci Testa Secca. E come vi anticipavo a inizio puntata, Alberto dovrebbe essere in collegamento con noi. Alberto, ci sei?
È vero, ci sono in collegamento con voi.
Buonasera, è un piacere averti qui.
È un piacere per me.
Allora, per cominciare questa breve intervista, ho detto qualche cosa su quello che è stato il tuo passato di scrittore, ma non solo. Ma vuoi parlarcene tu un po' più diffusamente, come nasce questa tua passione per la scrittura e anche un qualcosa sul tuo precedente romanzo? Perché ricordiamo che Volevo essere moccia è il secondo che tu hai scritto.
Sì, esatto. Il primo romanzo si chiama Il treno, è stato pubblicato dalle edizioni EO, mentre Volevo essere moccia è stato pubblicato dalla Lepre. La mia carriera di scrittore è cominciata pochi anni fa, il primo romanzo è uscito nel 2007, e prima di far questo io sono traduttore, sono tuttora traduttore, traduco romanzi di altri, è un lavoro che faccio con gusto e soddisfazione da una quindicina d'anni, e nel quale devo dire che ho imparato molto, perché traducendo vari scrittori, vari autori di varie lingue con vari stili, ti devo dire che si impara veramente tanto, ecco.
E anche questo ha influenzato ti ha influenzato anche in termini di modo di scrivere o di approccio alla scrittura, oppure è un qualcosa di più personale?
Ma di modo di scrivere non lo so, perché io penso che ognuno poi abbia un suo proprio stile, però certamente mi ha insegnato un sacco di cose da non fare, ecco, questo sì, certi artifici che vengono quasi spontanei, certi compiacimenti dello scrivere che vengono mentre uno scrive, in realtà poi vanno tolti, vanno sfrondati, e uno se ne accorge meno quando nell'autore, ma lo nota di più negli altri. Io, notandolo negli altri, credo di aver imparato a non farlo, almeno cerco di non farlo, di farlo il meno possibile, ecco.
Invece, venendo al tuo romanzo, anticipavamo prima, anche con anche grazie al commento di Matteo, che in Volevo essere moccia, moccia ha questo ruolo di diciamo così pianificatore centrale, ossia no, è un personaggio che non c'è, ma tiene le fila tiene le fila di delle quattro storie che
è
in qualche
modo un fantasma onnipresente nel romanzo,
delle quattro storie che si intrecciano.
Sì.
E una cosa di cui volevamo chiederti è la figura di Luciano, figura di Luciano Kosak, che è questo scrittore che non sta ottenendo il successo che lui pensa di meritare e che si trova ad interfacciarsi con Moccia.
Sì, l'interfaccia è tutto suo, perché in realtà, come hai anticipato te, Moccia esiste come personaggio, ma non come persona realmente che ha un'azione nel romanzo. Lui detesta Moccia, lo odia e lo ammira al tempo stesso, vorrebbe imitarlo, vorrebbe vendere tante copie quante ne vende Moccia, prova a rifare nel suo disprezzo, perché lui si sente più intellettuale, si sente più figo, si sente uno che scrive più profondo, no? Però in realtà prova a imitarlo, prova a scrivere un romanzo come quelli di Moccia, e non gli viene, non ci riesce, non riesce a raggiungere quella, come la chiamiamo, quella piattezza, quella raffinatezza,
diciamo un qualcosa nel continuum. Una cosa che abbiamo apprezzato leggendo il libro è il riferimento al blog di Moccia e il particolare, diciamo, stile che usi, ossia che è scritto con la K e
con tutte le X e le Y. Sì. Questo è il modo di scrivere degli adolescenti, è buffissimo. Le lettere delle fan di Moccia citate nel libro sono autentiche, non le ho scritte io, le ho copiate dal blog di Moccia, ho solo cambiato dei nomi propri, dei luoghi, tanto per non rendere identificabili, ma insomma sono autentiche.
E quindi è autentica anche quella in cui la ragazza dice: sto cercando di convincere il mio ragazzo
di convertire, dice, sto cercando di convertire il mio fidanzato a Moccia. Ma sì, perché c'è veramente una specie di culto della persona.
E questo poi anche si riflette anche un po' in quello che Marilù sente nel momento in cui si risveglia, ossia Moccia viene dato come l'autore del momento e come cioè il testo con cui tutti dovrebbero a cui tutti dovrebbero rapportarsi in un certo senso.
Sì, Marilù è questa persona che si sveglia dopo 12 anni di coma e si ritrova in un mondo che è diverso da quello che aveva lasciato. È degradato in qualche modo, lei non crede ai suoi occhi, a un certo punto dice: non è vero che tutti gli incubi finiscono quando uno si sveglia, perché si ritrova Berlusconi a capo del governo, il Grande Fratello alla televisione e pile di Moccia nelle librerie. Ciò nonostante, però, da brava persona curiosa della vita, legge Moccia. Lo legge, non le piace, però le fa venire voglia in qualche modo di innamorarsi, e questo dà la stura a tutta una serie di eventi per cui i destini si incrociano, e poi non li svegliamo più di tanto, perché sennò
non
c'è più gusto a leggere il libro, anche perché sono una serie di destini strani che finiscono per la maggior parte in disastri. Questa è tutta gente scombinata che...
Sì, in effetti sì. Però ecco, volevo chiederti a tal proposito un qualcosa, cioè c'è un parallelismo tra il coma in cui finisce Marilù e il coma, seppur diciamo indotto dai videogiochi eccetera, in cui Roberto trascorre gli anni della sua giovinezza in un certo senso, perché Roberto fa questi giochi
bene.
Di ruolo.
Hai detto bene, quella, la vita di Roberto, che è un altro personaggio, è un coma sveglio, ma in realtà è un coma, perché lui è una persona che passa 12 ore al giorno davanti a un monitor a fare i giochi del computer, per cui praticamente non vive. Vive una vita immaginaria che sta solo dentro il computer e non ha il minimo contatto con la realtà. Il che non è molto diverso da non avere il contatto con la realtà veramente, come Jean-Marie Luper che è andata in coma. Ecco, e questo, tra l'altro, questa cosa qui dei malati di computer è una sindrome molto diffusa di cui si parla pochissimo, mentre si parla molto dei drogati di droga, nessuno
infatti
parla dei drogati di computer, eppure ce ne sono molti più di quelli che crediamo.
Sì, infatti, cioè, a me quello che mi ha colpito anche della prima parte del romanzo è proprio questo, ossia da una parte si ha una dipendenza conclamata di cui la società è cosciente e anche
certo
magari condanna, mentre la dipendenza di Roberto non è, in pratica non è percepita in un certo senso dalla nostra società, pur essendo
non è percepita,
parimenti grave.
Pare che non è considerata grave, anzi in qualche modo viene spinta dal consumismo, no? Perché poi quando televisioni e giornali ti bombardano per farti comprare cose elettroniche che annullano l'esistenza vera, tu guarda anche questi giochi tipo le Wii, per cui uno gioca a tennis senza giocare a tennis.
Esatto,
fai,
sì.
Il mondo sta puntando verso questa direzione. Fai lo sport guardando il computer, dimagrisci dormendo perché ti metti una cremina, hai i denti bianchi perché li dipingi con l'acido, l'uomo si sta rinchiudendo, via, non fa più l'attività esterna che lo spinge a essere, fa una specie di attività proiettata.
E per ultimo, poi però il romanzo è anche veramente molto molto godibile, molto
sì,
divertente.
Noi ne stiamo parlando,
sì,
come
infatti,
se fosse
sembra
uno
trattato.
Studio, sì, in realtà è tutta una storia molto buffa,
sì,
fa ammazzare
sì,
dalle
sì,
risate.
Sì. E no, volevo chiederti se c'era qualcosa di autobiografico nella figura di Luciano.
C'è sempre e mai, quando uno scrive, in tutti i personaggi c'è qualcosa di autobiografico, perché c'è certe sottigliezze, uno le infila un po' qua, un po' là, a seconda di dove si addicono al personaggio.
Beh, perché Luciano, beh, io molto...
Perché lui fa lo scrittore e io pure, dici?
No, ma poi non so se tu hai nella tua mente questo paragone continuo con Moccia, però magari osservavamo la parte in cui dici che Luciano non riesce a concentrarsi se non c'è confusione intorno a lui, non
è
sa
vero,
scrivere.
Quello è mio.
E poi da lì nasce un siparietto anche simpatico nel momento in cui la donna pagliaccio interviene nella vita di Luciano per fare questa festicciola ai figli. Che
quella è una cosa che capiranno solo quelli che hanno figli, se mai sono andati a una festa per bambini con l'animatrice o con l'animatore, che è una cosa che io trovo agghiacciante. Queste feste con tutti questi bambini inchiodati di fronte ad una forsennata urlante.
Sì, poi che questa forsennata può avere anche una vita, tra l'altro, tristissima, come ci racconti
tra
tu.
Tra l'altro, poveretta, sì.
E per ultimo volevo chiederti qualcosa del tuo rapporto con le edizioni La Lepre, perché è un argomento che piace molto ai nostri ascoltatori, ossia il rapporto tra lo scrittore e la casa editrice e come è nato il rapporto e come poi si è sviluppato.
Guarda, molto niente di romanzesco. La casa editrice La Lepre è una casa... nata da poco, mi pare nel 2008, ha un catalogo molto interessante e io gli ho fatto vedere il mio testo e a loro è piaciuto. È stata una cosa molto... c'è queste cose che si dice che non succedono, ma in realtà succedono.
La Lepre è una casa editrice di Roma, vero?
Di Roma, sì.
E anche, come ritornando per un'ultima domanda al romanzo, l'ambientazione romana, il fatto di essere nato a Roma, di vivere a Roma una parte del tuo anno, ti ha influenzato?
Beh sì, certo, quando conosci bene un territorio ti viene più facile ambientarci le storie, no? Io non saprei ambientare una storia nel Veneto, essendoci stato due volte in vita mia.
Sì, in effetti, cioè, o in Arkansas, pensando.
O in Arkansas, ma magari in Arkansas viene più facile, perché uno si spreme, entra meno nei particolari, poi fai delle ricerche, ma Italia su Italia è più difficile, perché ogni città, ogni regione, ogni provincia ha delle sue peculiarità infinitesimali che se le sbagli dopo dà fastidio a chi legge. Siamo tutti molto gelosi delle nostre idiosincrasie regionali.
Sì, ci teniamo al nostro orticello. Certo.
Un pochino, sì.
E come ultimo suggerimento per i nostri ascoltatori, ti senti di consigliare un libro che hai letto recentemente e che secondo te è una lettura che tu suggeriresti?
Beh, Il treno di Bracci Testa Secca, edizioni E.O.
Beh, sì, giustamente. Benissimo, guarda, io ti ringrazio infinitamente per essere stato con noi, ci ha fatto un sacco piacere.
Grazie a te Alvise, buona fortuna alla vostra splendida trasmissione.
Grazie mille a te.
Ciao Alvise.
E si conclude qui la nostra telefonata con Alberto Bracci Testa Secca, autore del libro di questa sera, Volevo essere Moccia. Ringraziamo ancora Alberto per essere stato con noi in trasmissione e come ogni bella cosa, anche questa volge al termine, anche questa trasmissione sta finendo. Gli ovvi ringraziamenti: Matteo per essersi occupato di tenere i rapporti con Alberto e aver organizzato materialmente questa trasmissione, Daniele senza cui niente di elettronico funzionerebbe e Alice per prestarci come sempre la voce. Vi rimando al nostro blog che è bloverbooking.wordpress.com, dove potrete trovare tutte le informazioni relative al programma e attività connesse ad esso. Non vi svegliamo niente, ma abbiamo in cantiere notevoli novità per l'estate. Dopodiché nel nostro blog potrete sempre scaricare o ascoltare questa puntata di Overbooking e le precedenti. Ringrazio anche Radio Sandonà per concederci questo spazio dedicato ai libri e vi rimando alla prossima settimana con un nuovo libro da leggere e commentare insieme. Prima di salutarvi, anzi, vi saluto con i Sonic Youth.
She's